Il lungo viaggio. Michela Ricci Malerbi, studentessa di farmacia dell'Università di Bologna. Sono Michela. Sono affetta da sindrome di Ehlers-Danlos e credo di essere sempre stata una lottatrice. La mia è una storia un po' lunga e tormentata, ma voglio raccontarvela. La sindrome di Ehlers-Danlos comprende un insieme di malattie ereditarie del tessuto connettivo. È presente un'ampia variabilità clinica. Si può passare da un'espressione quasi impercettibile della malattia ad un quadro sintomatico assai più grave, che limita sensibilmente la vita del paziente. Nello specifico, la sottospecie ipermobile a cui faccio riferimento in questo scritto è caratterizzata da iperlassità delle articolazioni, lieve iperestensibilità della pelle, fragilità dei tessuti e sintomi extramuscoloscheletrici. I principali sintomi sono rappresentati dall'instabilità articolare accentuata, che è il sintomo più intenso e rilevante, e dalle lussazioni. Questa condizione, affiancata da un dolore cronico diffuso alla maggior parte delle articolazioni, è caratterizzata anche da un'iperestensione della cute e possono presentarsi anche disturbi cardiaci che coinvolgono in particolare la valvola mitralica. Le complicazioni includono astenia, affaticamento, disturbi del sonno, osteoartrosi e osteoporosi precoce, sintomi cardiovascolari, dolore al torace, palpitazioni, instabilità posturale. La sindrome di Ehlers-Danlos di tipo ipermobile è ereditaria, ma purtroppo la causa di questa patologia non è tuttora ben conosciuta. A livello mondiale è in corso una ricerca che si pone l'obiettivo di comprenderne la base genetica. Tutto è cominciato all'età di 11 anni, quando mi è stata diagnosticata una apparentemente banale scoliosi. I medici, tuttavia, si erano accorti subito delle caratteristiche anomale della mia schiena. Il primo di costoro è stato uno dei medici che ricordo con maggiore affetto. Il dottor C., grande medico e grande uomo, il quale mi aveva in cura fin da piccola per una forma di asma che, con il passare del tempo, sarebbe diventata cronica. Visitandomi, un giorno aveva cominciato a considerare la mia schiena non più da pneumologo, ma da improvvisato ortopedico. Una leggera curvatura lo aveva allarmato. Dopo poco tempo, eccomi subito nello studio del caro dottor V., pediatra e amico, che mi aveva vista crescere e che tanto amava il suo bel donnino, come solo lui dolcemente mi chiamava. Ricordo le sue parole che, oggi che non c'è più, mi fanno sentire con ancora maggior forza la sua mancanza. «Stai tranquilla, bel donnino», disse abbracciandomi stretta, prima con i suoi piccoli occhi azzurri e poi con le sue braccia rassicuranti. «Si tratta soltanto di un inizio di scoliosi, ma è bene farsi vedere subito da un ortopedico». E così facemmo. Ricordo molto bene quei momenti. Una lunga attesa in una sala d'aspetto gremita di gente, in un pomeriggio autunnale un po' triste e uggioso, sempre accompagnata da mia madre, instancabile compagna di viaggio. Attorno a noi tante persone, sedute e in piedi, attente alla voce anonima e un po' gracchiante di un altoparlante che chiamava numeri e indicava ambulatori, ognuno in ascolto per non perdere il proprio turno dopo una così lunga attesa. Noi eravamo nuove a questo tipo di pellegrinaggio, era la prima volta che ci trovavamo ad affrontare un problema di questo genere. Purtroppo anche per noi stava iniziando il lungo viaggio di ospedale in ospedale, di medico in medico. Fatta alla lastra, la prima di una lunga serie, tornammo in ambulatorio e il dottor Tal dei Tali, il cui nome risveglia ancora oggi antichi momenti di dolore, di completa assenza di sensibilità, mi prescrisse d'urgenza il busto lionese per 20 ore al giorno per i successivi anni, presumibilmente fino ai 18 anni. Fino ai 18 anni. Suonava come una condanna. Con l'ingenuità che spesso caratterizza i bambini, iniziai a portare quel busto, che all'epoca una mia grande amica aveva soprannominato Ciospo, con costanza e determinazione. Sembravo rispondere molto bene alla terapia che prevedeva anche l'assidua frequentazione di una palestra in cui si praticava la ginnastica posturale. In questo modo sono passati 7 anni, nei quali la mia schiena ha continuato a peggiorare gradualmente, ma senza grandi colpi di scena. Ad un certo punto, però, il peggioramento fu netto. In 3 mesi la mia curva si era accentuata del doppio e così la mia famiglia ed io ci siamo visti costretti a ricercare un eventuale chirurgo vertebrale. Una ricerca che si è rivelata fin da subito estremamente difficile. Ricordo perfettamente il viaggio di rientro dopo una lunga e faticosa giornata. Eravamo seduti nuovamente in macchina e il silenzio lasciava spazio a 1000 pensieri e a 1000 dubbi. Anche quella mattinata eravamo partiti con il proposito di stare tranquilli e vivere la giornata serenamente. Ma sapevo benissimo che, come le altre giornate di ricerca, il rientro a casa sarebbe stato molto faticoso. Milano era stata la meta di quel giorno. Avevamo sentito parlare di uno dei migliori medici nell'ambito della chirurgia vertebrale, ma ovviamente non potevamo immaginare che avremmo conosciuto l'ennesimo medico distaccato e superficiale. «Non me la sento di operarti subito. Ti prescrivo 1 anno e mezzo di busto in gesso, poi ci riaggiorniamo», disse. Non si era nemmeno sforzato di guardare una delle tante lastre che avevamo portato e che testimoniavano un netto aggravamento della mia curva dorsale. Non aveva nemmeno letto uno dei referti che sottolineava la presenza di una sofferenza circolatoria e un inizio di riduzione della capacità polmonare sinistra proprio a causa dell'eccessiva curvatura. Niente. 200 chilometri per ricevere un sommario e frettoloso consiglio. Mi sentii invisibile, mi fece sentire quasi capricciosa, come se volessi operarmi per vezzo. Molto più importante di me appariva l'iPhone con la cover rosa che continuamente estraeva dal suo taschino, sbloccando e ribloccando la tastiera senza alcuna utilità, forse controllando quanto tempo stesse perdendo. Salutai cordialmente il possessore dell'iPhone rosa, giurando in cuor mio che non sarei mai più tornata da lui. Una sentenza, forse la più facile, la più sbrigativa. La ricerca del chirurgo perfetto non era ancora terminata. Cercavo infatti la persona alla quale potessi dire con serenità: «Mi affido totalmente a te, puoi aprirmi la schiena a metà, non ho paura, con te entrerò in sala operatoria col sorriso». Io e la mia famiglia lo trovammo a Schio, in provincia di Vicenza. Ormai non mancava molto alla data dell'intervento, fissata per il 4 febbraio 2010. Mancavano alcuni esami da fare e l'ultimo emodeposito. A causa della neve, decidemmo di lasciare a casa la macchina e di muoverci in treno. Sarebbe stato un viaggio particolarmente lungo. 2 cambi di treno per circa 4 ore o poco più di viaggio. Non ero spaventata. Non vedevo l'ora di mettere la parola fine a tutto questo. Desideravo e sognavo l'intervento non come un incubo, ma come una liberazione. E, fortunatamente, il conto alla rovescia stava ormai terminando. Io e la mamma uscimmo di casa nel pomeriggio e grandi fiocchi di neve accompagnarono il nostro avvicinamento alla stazione centrale di Bologna. Binario 1, freccia rossa, direzione Padova. Obliterato il biglietto? Sì, corri, mi, che facciamo tardi. Finalmente sedute. Appoggiai le gambe sulla valigia, guardai la mamma, ormai assorta in un ipnotico libro, e mi resi conto dell'importanza di averla accanto a me in quest'impresa. Biglietto, per favore. Era arrivato il controllore. La mamma esibì il biglietto ancora parzialmente assorta nella storia che ormai aveva fatto sua. «C'è un problema, signora, e il biglietto è per una sola persona». «Ne è sicuro?» «Verifichi anche lei, vede? Il biglietto è di andata e ritorno Bologna-Padova, numero persone 1». Accortasi dell'errore, mia madre si scusò più volte con il controllore che, inevitabilmente, ci fece pagare il secondo biglietto e l'aggiuntiva multa. «Caro, mi costa questo viaggio», disse la mamma scherzando. In quel periodo non si prendeva niente sul serio, si cercava di sdrammatizzare su tutto quello che capitava. Cominciamo a ridere. Superato il problema del biglietto, riprendemmo la nostra strada verso Padova, dove era prevista una veloce coincidenza con un treno per Vicenza. Quell'inverno era davvero un'eccezione. Continuava a nevicare ininterrottamente e il nostro treno rallentava sempre di più, accumulando ritardo su ritardo. Orario dei treni alla mano, le coincidenze saltavano una dietro l'altra. Non avevamo molto tempo. Avremmo dovuto correre per assicurarci la seconda coincidenza e sperare di riuscire a prendere l'ultimo treno per Schio. Cominciavo a preoccuparmi. Era già tardi e il giorno successivo avrei avuto tutti gli appuntamenti in ospedale che erano stati prenotati da tempo. Intanto tra i passeggeri cominciava a serpeggiare un'altra temuta parola. «Sciopero!» Continuammo a ridere. Arrivate alla stazione di Padova, scendemmo al volo dal treno per controllare i tabelloni delle partenze. A mano venivano cancellati tutti i treni previsti per la serata, ma ne rimaneva uno prima delle ore 20. Corremmo verso la biglietteria che si trovava dall'altra parte della stazione, ovviamente irrimediabilmente chiusa, e senza biglietto salimmo lo stesso sull'ultimo treno disponibile. Ci guardavamo e continuavamo a ridere. Quelle poche persone disperate, mal organizzate che si trovavano nella nostra stessa situazione venivano inevitabilmente contagiate dalle nostre risate e dalla bellezza di quella visione di mamma e figlia che si divertivano insieme. Se solo avessero saputo tutto il resto. Questo treno ci avrebbe portato a Vicenza, ma il nostro viaggio sarebbe terminato solo una volta raggiunto Schio e i treni erano completamente finiti. Serviva un piano B. Grazie ad un passaparola di amici di grande cuore, un salesiano di Schio venne a prenderci direttamente alla deserta stazione di Vicenza. Sulla sua panda rossa, con una giornata di lavoro sulle spalle e la classica ma efficace bugia dell'ero di strada, ci portò direttamente in hotel, augurandoci il meglio per tutto quello che ci aspettava. «Ma non avevate prenotato la camera per la settimana prossima?» Inutile dire che scoppiamo a ridere nuovamente. In effetti la camera non c'era più. Per un errore della proprietaria era appena stata concessa ad una famiglia. Ci conoscevano già, eravamo stati ospiti loro quando eravamo andate a Schio per le visite di controllo preoperatorie e conoscevano perfettamente la mia situazione. Nel giro di un'oretta spostarono la famiglia automunita in un albergo poco più lontano e ci consegnarono le tanto agognate chiavi della nostra camera. Ricordo che avevamo fame e la cucina era chiusa da tempo. Non era rimasto un panino né un frutto, niente di niente. C'erano solo due brioche avanzate dalla colazione del mattino. Vi assicuro che sono state le brioche più buone che abbia mai mangiato. Dopo l'infinita odissea, il dottor B mi ha operata di artrodesi toracolombare il 4 febbraio del 2010. 8 ore di intervento, 14 chiodi e 2 barre in titanio, ma posso dire che affrontai tutto questo con un grande sorriso, perché prima di entrare in sala operatoria mi dissero che sarebbe stato l'ultimo grande passo. Il recupero fu graduale e la degenza in ospedale mi sembrò paradossalmente serena e rilassante. Gli infermieri, che io ho sempre chiamato angeli in divisa bianca, mi aiutarono con tutta la loro dolcezza e umanità. La mia schiena era un vero e proprio capolavoro. In poco tempo ripresi in mano totalmente la mia vita e tornai anche a praticare l'arrampicata. Tutto sembrava andare per il verso giusto e per ben 3 anni mi sono goduta la mia bella vita con una nuova e drittissima schiena. I problemi però, come ben sapete, sono sempre dietro l'angolo. Dopo circa 3 anni dal mio primo intervento sono comparsi tanti dolori. La schiena era completamente dolente e infiammata, sia al tatto che al movimento. Attorno ad ogni vite, inoltre, erano emerse borsiti reattive che provocavano forti fitte e impossibilità nei movimenti. Figuratevi che mi era impossibile pettinarmi e non riuscivo a sopportare anche solo il gancetto del reggiseno. Dopo tanti tentativi per alleviare il dolore, tra mesoterapia, infiltrazioni, massaggi e acupuntura, purtroppo arrivammo al secondo intervento, il 10 gennaio del 2013. I medici ipotizzarono un rigetto, ma senza definirne la causa. Mi venne spiegato che normalmente la problematica del rigetto dovrebbe comparire subito, non dopo 3 anni, come nel mio caso. Una cosa era certa: tutti i mezzi di sintesi andavano eliminati per alleviare i dolori che mi stavano accompagnando ormai da mesi. Prima di entrare in sala operatoria, sentii una frase già a me familiare, che ascoltai, accolsi con speranza, ma con un sorriso leggermente più flebile rispetto alla prima volta. «Vedrai, dopo questa abbiamo finito». E sarà un intervento tranquillo. A dispetto delle promesse, fu invece un intervento molto invasivo. Per eliminare tutto, l'intervento prevedeva la frattura dell'osso di Banca, inserito in sede del primo intervento, che aveva creato la fusione ossea su tutta l'area operata. Il dolore che subii, mi spiegarono, oltre al taglio di 40 centimetri per la lunghezza della colonna e dei muscoli sottostanti, fu simile a quello di una frattura. La mamma mi ripeteva sempre: «Stringi i denti e sii coraggiosa, combatti ma con il sorriso». E così ho fatto. Mi sono ripresa dal secondo intervento al rachide, con un po' di stanchezza in più rispetto al primo, ma con grande voglia di chiudere quel capitolo della mia vita e di pensare al mio futuro, diplomandomi tra un intervento e l'altro e iniziando la mia carriera universitaria con grinta e determinazione. Purtroppo, però, i problemi non erano finiti qui. Nell'arco di pochi mesi la mia schiena aveva cominciato ad adagiarsi, riprendendo la sua curva. Rispetto al capolavoro di 3 anni prima, stava mutando con grande incredulità degli stessi medici. La schiena, teoricamente, era stata saldamente fissata e non avrebbe dovuto peggiorare in quel modo. Parallelamente, sono comparsi violenti sintomi neurologici. Tremori continui, nausea improvvisa, auree visive, cefalee, insensibilità al tatto, mancata percezione degli arti. Iniziai a preoccuparmi e a spaventarmi. Non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo. Io e la mia famiglia non sapevamo dove sbattere la testa e a un certo punto uno dei tanti medici che mi aveva in cura mi consigliò di fare una risonanza magnetica al rachide e all'encefalo. Trovammo una condizione che fino a quel momento non era mai stata presa in considerazione. Sindrome di Chiari al cervelletto e una siringomielia importante a livello toracico. Il percorso per la ricerca del medico giusto fu lunga e tortuosa anche in questo caso, ma trovammo fortunatamente un centro che si occupava esattamente di questa sfera neurologica collegata alla scoliosi. Volammo a Barcellona. Lì mi diagnosticarono la malformazione del filum terminale, il midollo, a causa di una malformazione di origine ancora sconosciuta, era rimasto ancorato al sacro e con la crescita continuava ad esercitare una trazione su tutto il midollo. Questo sembrava spiegare perfettamente la comparsa della scoliosi, il successivo peggioramento, altrimenti inspiegabile, la siringomielia e persino la malformazione di Chiari. Finalmente il cerchio si chiude? Forse eravamo arrivati davvero ad una spiegazione per tutto? In un italiano un po' spagnoleggiante, il dottor R. di Barcellona mi fece accomodare nel suo lussuoso ufficio, maniacalmente arredato, e dopo avermi elencato tutte le sue scoperte in ambito medico e i suoi primati di ricerca scientifica, mi disse: «Dopo questo puoi tirare un sospiro de sollievo. Hai finito!» Sono stata operata di resezione del filum terminale a Barcellona nel settembre del 2013. Al mio risveglio, tutti i sintomi neurologici che avevano scandito i mesi precedenti erano improvvisamente scomparsi. Mi ero liberata da un peso enorme con un intervento poco invasivo. Sembrava davvero la manna dal cielo. L'unica pecca? All'epoca l'intervento veniva eseguito solamente in quella clinica di Barcellona e purtroppo ha avuto un costo molto elevato. Il giorno seguente sono riuscita a salire sull'aereo di ritorno per Bologna, straordinariamente felice per il risultato, ma tutta ammaccata, con i punti freschi di sala operatoria e con la mamma che spingeva la carrozzina ridendo e tirando il primo vero sospiro di sollievo. Una sola cosa non mi pareva del tutto convincente: la terapia che mi avevano prescritto in sede di dimissione. Si trattava di un farmaco per il Parkinson. Io, per mia natura, sono molto curiosa. Ricerco sempre i motivi delle scelte dei medici, non per criticarli, ma per capire e imparare cose nuove. Non trovavo una motivazione convincente che giustificasse la somministrazione di quel farmaco e, soprattutto, la posologia indicata, 3 volte maggiore della dose consigliata in caso di Parkinson. Inoltre, mi dissero di andare a prelevare la terapia di 6 mesi per un ammontare di circa 400 euro nella farmacia vicino alla clinica, dichiarando che in Italia non l'avrei mai trovata. Tornata in Italia, scoprii che si trovava in qualsiasi farmacia ed era, oltretutto, mutuabile. Cercai comunque di fidarmi e di provare questa terapia per qualche settimana, ma comparvero subito numerosi effetti collaterali. Presi coraggio e parlai con la mia professoressa di chimica organica, esame del 2° anno di farmacia, che, gentilissima, prese a cuore la mia situazione e ne parlò con il professore di farmacologia e farmacoterapia che mi chiamò per un colloquio. Gli spiegai le mie perplessità e lui mi elencò scrupolosamente tutti i motivi per i quali mi consigliava di sospendere immediatamente il farmaco e terminò dicendo: «Le hanno dato una dose da cavallo di un farmaco che non le serve a niente. Il farmacista avrà promesso una crociera alla moglie del medico. Ci rivedremo al mio esame. Amareggiata, ma soddisfatta della mia tenacia e della mia curiosità, tornai a casa. Quella volta avevo messo io la parola fine ed ero convinta fosse definitiva. La scoliosi, però, continuava a peggiorare. Per mantenere fissa la schiena, le possibilità erano poche. Si trattava di una schiena adulta e operata 2 volte, quindi gli ortopedici di Bologna e di Vicenza mi inviarono a Sheffield, in Inghilterra, per provare un nuovo busto. Ma oggi posso affermare che fu l'ennesimo doloroso e costoso buco nell'acqua. Intanto la mia situazione di salute generale lasciava a desiderare. L'inattività fisica mi aveva portato ad avere un'ipotonia muscolare generalizzata. Le mie articolazioni soffrivano continuamente fino a che hanno iniziato a fuoriuscire dall'asse. Prima sono partita solo da lussazioni frequenti delle spalle, senza accusare dolore. Poi mandibola, anche, ginocchia, caviglie, polsi e dita hanno seguito l'esempio, con dolore diffuso e lancinante. Sono stata in cura per il dolore per tanto tempo con oppiacei e qualsiasi antidolorifico possibile, ma il dolore continuava, diventava insopportabile e limitava molto la mia vita. Finalmente ora lo posso dire. Siamo arrivati ad una conclusione. Dopo 11 anni dall'inizio della mia storia, sono affetta da sindrome di Ehlers-Danlos, della sottospecie ipermobile, una patologia genetica rara. Non se ne conosce la causa e almeno per ora non ci sono cure conosciute per questa sindrome, ma adesso so che proprio lei è stata la causa di tutto il mio viaggio. L'unica terapia nella quale posso sperare, a questo punto, è imparare a convivere con lei. La difficoltà maggiore è rappresentata dalla sua invisibilità. Dall'esterno non sembro sofferente. La terapia antidolorifica, il sorriso sempre presente e una giusta dose di trucco mi aiutano a non mostrarla. Ho scoperto a mie spese che purtroppo questo aspetto può essere un'arma a doppio taglio. Mi è capitato di non essere creduta, di essere stata criticata, mortificata e troppo spesso umiliata. Il mio più grande orgoglio è quello di non aver mai fermato la mia vita. Ho sempre proseguito gli studi e ho sempre cercato di coltivare le mie passioni. Ad oggi mi mancano 2 esami per laurearmi in corso e diventare farmacista e tra poco salirò su un palcoscenico per recitare e cantare in ben 2 musical. Ammetto però che dietro alla facciata di una ragazza solare che spacca il mondo c'è stata fatica, sofferenza, delusioni e tenacia. La vita, scolastica prima e universitaria poi, è costata tanta fatica. Dopo mezz'ora di studio, il dolore alla schiena diventa già insopportabile. La diplopia impedisce di definire al meglio le parole o le formule e la demotivazione si fa largo tra i pensieri. È necessaria una pausa. E così per tutte le ore di studio successive. È stato lo stesso per tutti i ricoveri che durante il mio percorso di studio ho dovuto sostenere. Partivo con grande forza di volontà, con tutti i libri necessari a preparare l'esame che avrei dovuto sostenere al ritorno, ma ogni volta il dolore e gli impegni delle visite mi impedivano di preparare l'esame al meglio, come avrei voluto. Ricordo come fosse ieri. Durante il ricovero del mio 2º intervento, stavo aspettando il risultato di uno dei primi esami scritti sostenuti a farmacia. Avevo preparato l'esame di matematica in un periodo difficile, scandito da dolore terribile, mesoterapia giornaliera, busti e terapie varie, fino a ricorrere all'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi. Il risultato arrivò e fu un 26 che all'epoca definì deludente. Ricordo l'amarezza con cui lessi il voto su Alma Esami, quando ero ancora completamente inesperta di quei portali elettronici, e ricordo allo stesso modo la reazione di mia madre, che mi riportò alla realtà facendomi capire che in quel momento qualsiasi voto positivo doveva essere considerato motivo di orgoglio. Ancora oggi, a 2 esami dalla laurea, non sono riuscita a fare mio questo insegnamento. Non riesco ad accettare di non arrivare al massimo, ma purtroppo ho sempre fatto fatica a raggiungerlo. Non vorrei che venisse considerata una scusante, ma credo che anche tutti gli altri ragazzi con disabilità possano ammettere che il dolore è limitante in ogni aspetto dell'esistenza. Limita anche il sonno e qualsiasi attività, figurarsi studiare anche 8 ore al giorno. Con alcune amiche e compagne di studio ci trovammo alla biblioteca del CNR di Bologna alle 9:30 del mattino, quando ovviamente non c'erano lezioni in facoltà, e restammo chiuse all'interno della biblioteca fino alle 18 della sera. Capitavano anche alcuni momenti di difficoltà e dolore. Allora mi sdraiavo sui tavoli del CNR con la complicità dei bibliotecari per riposarmi, con qualche goccia di contramalla al bisogno e dolci amiche che non mi hanno mai lasciata sola. Dopo un po' di riposo ho sempre ripreso a studiare fino a sera. Ho cercato di non mollare, mai. Il tasto più dolente del mio percorso universitario è stata la frequenza obbligatoria che alcuni insegnamenti richiedevano. I giorni di maggiore dolore limitavano qualsiasi attività, ma anche in quelle giornate dovevo essere presente a qualsiasi costo. Ho comunque incontrato tanti professori disposti a venirmi incontro, dimostrando un'empatia per la mia situazione che a volte commuoveva. Ma purtroppo ho dovuto relazionarmi anche con docenti che la pensavano esattamente all'opposto, probabilmente prevenuti a motivo della mia disabilità invisibile o da esperienze passate con quelli che forse si potrebbero definire falsi invalidi. La motivazione del tanto astio e noncuranza con cui sono stata trattata non la capirò mai, ma a volte mi capita di pensare che forse non lo sanno nemmeno loro. Vi racconto uno dei tanti episodi, ovviamente senza citare nome e cognome della persona interessata. Per poter sostenere quell'esame era assolutamente necessaria una presenza a lezione dell'80%, e purtroppo esattamente in quel periodo era stato fissato un ricovero per il washout all'ospedale Niguarda di Milano. Il washout è un trattamento finalizzato a disintossicare il corpo dagli oppioidi assunti per lungo tempo come antidolorifici. Si trattava di una situazione precaria. Era infatti necessario seguire quella procedura prima possibile. Disperata dalla sfortunata concomitanza di eventi, ma consapevole dell'importanza del ricovero, presi il coraggio a 2 mani per parlare al professore e spiegare la mia necessità di assentarmi, chiedendo però il suo consenso per sostenere comunque l'esame, anche se già sapevo che le mie assenze sarebbero state maggiori di quelle permesse. La sua risposta la ricorderò per sempre. Per me è come se fosse alle Maldive. Non sono un lettore di certificati medici, quindi non si scomodi a portarlo. Rimasi pietrificata. Fu in quel momento che cercai un aiuto e fui quindi indirizzata al servizio studenti con disabilità dell'Università di Bologna. Ha mediato con tutti i professori più problematici, aiutandomi ad instaurare proprio quel dialogo che da sola non riuscivo ad ottenere. Sempre grazie a questo servizio sono riuscita a far capire ai docenti la necessità di avere a disposizione uno sgabello nei vari laboratori. Non tutti i professori hanno accettato da subito la mia richiesta perché, secondo il regolamento, ciò non era previsto. Le nostre sessioni pomeridiane in laboratorio, però, potevano durare anche 4 o 5 ore. Capite bene la difficoltà che potevano rappresentare per me. L'ultima grande delusione personale è la fatica con cui in questo periodo sto affrontando il tirocinio in farmacia. Speravo di dare il massimo, di dimostrare a tutti la mia grande voglia di fare e di mettermi sempre e comunque in gioco. Ma devo onestamente ammettere che purtroppo non reggo più di una mezza giornata. Non sono in grado di sopportare più di 4 ore in piedi a dispensare consigli, scoprire il mondo che mi aspetta e a sorridere ai miei pazienti. In queste occasioni capisco di dover ridimensionare le mie aspettative, anche se devo ammettere che inizio ad essere stanca di doverlo fare. Non posso citare tutti gli eventi che hanno scandito il mio percorso universitario, ma posso dire con certezza che entrare in contatto con il servizio studenti con disabilità è stato per me di grande aiuto e credo che l'unico aspetto negativo sia stato il fatto di aver scoperto la sua esistenza soltanto al 4° anno di corso. Se avessi conosciuto questo servizio anche prima, la mia vita universitaria sarebbe stata certamente un po' più facile. Sono consapevole del fatto che la vita per uno studente universitario disabile non è facile. Parlo di me, ovviamente, ma credo di poter parlare anche a nome di tante altre persone. So che non arriverò al massimo del voto di laurea, un obiettivo al quale ho sempre cercato di tendere, ma posso garantire che sarà comunque il mio più grande successo e motivo di orgoglio, nonostante tutto.